www.storiedijoe.it e la storia continua. Siamo tutte figlie di Eva. Un corpo freddo e umido. I predicatori e i moralisti che a partire dal XII secolo si rivolgono sempre più direttamente a un pubblico femminile, rimangono straordinariamente fedeli a questo schema classificatorio, che prescindendo dai mutamenti storici e dalle dinamiche della società, ancora irrimediabilmente le donne alla loro corporalità, dominate come sono dalla loro natura. Il sapere filosofico e medico degli antichi e principalmente le teorie galeniche e aristoteliche, consegnate in modo frazionario all'Occidente medievale dagli arabi, confortano i teologi nella loro convinzione dell'inferiorità delle donne, nella loro pericolosità. Il loro corpo è freddo e umido, e questa freddezza è dovuta alla periodica e involontaria perdita di sangue, veicolo del calore della vita. Da questo difetto, di cui sono immuni gli uomini, discende la costituzionale imperfezione del corpo femminile e di conseguenza la sua naturale subordinazione della generazione. Proprio perché non disperdono il loro sangue, gli uomini raggiungono una temperatura perfetta, tale da consentire, tramite un procedimento di cozione, la trasformazione del sangue in sperma, una sostanza che racchiude in sé la vita, il pneuma, la forma e il pensiero, ossia tutte le qualità che sono l'essenza dell'uomo. Il sangue femminile nutre l'embrione e successivamente, tramite lo stesso procedimento di cottura, che tuttavia rimane incompiuto per la mancanza di calore, riesce soltanto a trasformarsi in latte, sostanza inferiore allo sperma, ma necessaria ad alimentare la materia che sarà il supporto della vita, del pneuma, della forma e dell'altri e del pensiero. Alle imperfezioni fisiche giustificano la gerarchia tra sessi secondo il principio dell'analogia. Gli organi riproduttivi femminili sono considerati a quelli maschili, ma non si sono esteriorizzati sempre per l'insufficiente calore del corpo femminile. Quel corpo dagli inquietanti poteri, sede di un desiderio misterioso e insaziabile che non fa lo strumento del peccato, inculca una paura condivisa dai medici e dai teologi, preoccupati di spiegare e controllare una sessualità che non deve avere altra finalità se non la procreazione. Dalle parole ai fatti. Ciò che emerge da questo fiume di parole maschili è un sistema di valori che ascrive alla donna, intesa come una categoria indifferenziata, collettivamente definita nella sua natura essenzialista, comportamenti e ruoli predeterminati dalle sue qualità, o meglio, dai suoi difetti, qualità innate, e che circoscrive rigidamente il suo posto all'interno della famiglia e della società, rette dagli uomini. Indubbiamente, decostruire questo inesauribile catalogo di stereotipi senza tempo, vincendo la noia che suscita una disarmante monotonia, ci dice molto sulle radici profonde di un sistema di rappresentazione ancora largamente presente nella cultura occidentale. Ma in fondo ci informa più sugli uomini, detentori del sapere, che sulle donne praticamente ridotte al silenzio. È assai difficile scorgere nei trattati teologici e scientifici, nei sermoni e nei manuali pedagogici medievali la realtà delle condizioni di vita delle donne, questa volta intese al plurale, come individui di ogni condizione sociale. Più difficile ancora capire quanto e come queste teorie, questi precetti, hanno effettivamente condizionato l'esistenza e le pratiche delle donne. Eppure, aprendo un po' di più il ventaglio delle fonti che ci arricchiscono con l'avvicinarsi dei secoli finali del Medioevo, gli storici riescono a scovare una materia più viva per scrivere la storia sociale delle donne. A queste nuove ricerche saremo dedicati nei prossimi articoli. www.redigio.it e la storia continua.